il miglior marketing per la tua attività turistica? Offrire un'esperienza unica. Qui trovi consigli per crearla. Dietro il microfono Giorgia Martinucci, come consulente aiuto attività grandi e piccole nel settore viaggi e turismo a lavorare meglio. Fissa la tua chiamata gratuita sul mio sito web giorgiamartinucci.com. Grazie ancora di essere sintonizzati per una nuova puntata di Il piacere di ospitare, e oggi appunto ho proprio il piacere di ospitare il team dietro Mangialo. Spesso si dice che internet sia diventato un po' un covo di troll e persone poco felici e poco anche simpatiche. Io mi ricordo appunto negli anni passati della prima ora, invece, che molti pensavano fosse un'isola felice. Il fatto che io oggi abbia le ragazze di Mangialo invece contraddice tutto questo stereotipo dell'internet moderno, perché io ho trovato il loro profilo su Instagram assolutamente per caso, e quindi appunto anche le belle coincidenze avvengono anche oggi, quindi si trovano delle persone interessanti e simpatiche anche oggi. Insomma, internet non è solo un mondo fatto di troll e fake influencer, ma lascio la parola a loro per presentarsi, che sono sicura appunto faranno un lavoro migliore di me nel descrivere ciò che fanno. A voi la parola, quindi.
Grazie Giorgia, grazie innanzitutto per averci invitato, siamo felicissime di essere qui. Io sono Serena Mariani, sono un avvocato, un giovane avvocato, con la passione per il diritto agrario e alimentare. E pochi mesi fa ho concluso il ciclo di dottorato che ho svolto negli ultimi 3 anni, durante il quale ho avuto la fortuna di conoscere Federica, che si trova qui di fianco a me.
Sì, il mio background è sempre di agroalimentare, ma più dedicato al marketing e al turismo. Mi sono appassionata al mondo agroalimentare durante il mio percorso di studi all'università, poi ho avuto la fortuna di avere questa opportunità del dottorato di ricerca, che quindi mi ha permesso di approfondire maggiormente queste tematiche, e ora sono qua fresca di titolo e pronta insomma ad affrontare quelle che sono le sfide future anche per quanto riguarda questo settore, considerando anche il periodo storico che stiamo vivendo.
Certo. Mangialo, diciamo, nasce infatti proprio durante la fine del lockdown, così presi da un attimo di sconforto quello che poteva, insomma, che ne sarà di noi, con l'intenzione di voler comunicare in maniera semplice, diciamo per tutti, anche per i non giuristi, qualche pillola di diritto riguardante appunto il settore dell'agroalimentare, che è un settore trainante anche della nostra economia, uno dei settori che fortunatamente non ha avuto molte ripercussioni durante il periodo, insomma, di lockdown, e che trova insomma l'interesse di molti. Oggi si parla molto di agroalimentare, ne parlano in tanti, e quindi così abbiamo detto: io metto la parte, diciamo, un po' più giuridica, Federica mette le competenze nel marketing agroalimentare, insieme facciamo un po' questa combo che comunicativa, e cerchiamo di comunicare in maniera opportuna e semplice questi concetti.
Vi ho chiamate per appunto partecipare a questa puntata perché spesso ricevo delle richieste da parte di clienti, insomma potenziali clienti, che sono al di fuori un po' della mia competenza, e per questo ho pensato che potesse essere interessante avere invece degli esperti, perché appunto specialmente chi inizia o chi anche adesso a seguito del lockdown, di tutto l'impatto che il lockdown ha avuto, ha deciso magari di cambiare la propria offerta, appunto hanno tutte queste domande: ah, ma vorrei fare questo, vorrei fare quest'altro. perché poi vediamo ciò che avviene all'estero e ci ispira moltissimo, ma spesso ciò che è possibile fare all'estero non è altrettanto facile in Italia. Quindi ho pensato proprio che potesse essere interessante una chiacchierata con voi. Ovviamente l'offerta enogastronomica è molto importante per l'Italia, lo sappiamo benissimo, e ha permesso anche a tutto un settore di crescere come quello degli agriturismi, che è un'offerta quasi del tutto originale dell'Italia, anche se si ritrova insomma declinata all'estero, ma mai come in Italia. Se appunto uno volesse avere un po' un ABC delle basi per quanto riguarda la somministrazione di pasti e bevande in agriturismo, che cosa, ecco, dovrebbe sapere?
Grazie Giorgia, inizio io, poi passo la parola a Federica. Allora, se parliamo di agriturismo, innanzitutto dobbiamo inserire il concetto di agriturismo, il concetto di agricoltura multifunzionale. Infatti all'inizio degli anni 80, tra gli anni diciamo 70 e 80, nascono queste prime esperienze di agricoltura multifunzionale, in cui l'agricoltura non ha più esclusivamente, diciamo, il ruolo di produzione di alimenti, di produzione primaria, ma inizia ad avere altre funzioni, quindi la promozione del turismo, la valorizzazione del territorio, la somministrazione di pasti e bevande e attività simili. È importante comunque ricordare che chi fa attività agrituristica deve essere un imprenditore agricolo innanzitutto. Può svolgere questa attività anche in forma associata o sotto forma di società di capitali o di persone, ma è importante che sia un imprenditore agricolo, che quindi svolga queste attività all'interno della propria azienda agricola, e che comunque vi sia una connessione tra le attività agrituristiche e le attività principali, cosiddette primarie, di coltivazione del fondo, di silvicoltura, quindi cosiddetta coltivazione del bosco, o di allevamento di animali. Infatti l'attività agrituristica si pone in connessione con queste attività principali. Questo è un concetto fondamentale che richiameremo insomma molto spesso. È importante evidenziare che le attività agrituristiche si possono ricomprendere diverse attività, quindi oltre all'attività di alloggio, anche non so, sosta per camper, diciamo, oltre all'alloggio tradizionale, attività di somministrazione di pasti e bevande, su cui poi ci faremo un piccolo focus, organizzazione di degustazioni o organizzazioni di attività ricreative, culturali, sportive, di escursionismo, che siano volte alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, e intendiamo anche patrimonio enogastronomico, perché insomma è molto importante. Se parliamo di somministrazione di alimenti e bevande, è importante ricordare che innanzitutto vanno somministrati alimenti propri dell'azienda in maniera prevalente, e anche di aziende limitrofe, comunque aziende della zona, della regione. A tal punto consiglio a tutti di osservare le norme delle proprie leggi regionali. Infatti l'agriturismo è disciplinato da una legge nazionale, la legge numero 96 del 2006, ma anche da leggi regionali, che ad esempio ci vanno a dire qual è la percentuale di materia prima che deve provenire dalla propria azienda, o il numero massimo di posti a tavola. Quindi è importante fare riferimento alla propria legge regionale. E è importante altresì preferire i prodotti del territorio e anche i prodotti a marchio DOP o IGP, o anche i prodotti agroalimentari tradizionali. Adesso passo la parola un attimo a Federica, che magari approfondisce qualcosina.
E come dice la parola stessa, agriturismo, quindi si comprende sia l'attività agricola, infatti come diceva giustamente Serena, bisogna essere insomma imprenditori agricoli per accedere a questa opportunità, ma c'è anche tutta la parte di turismo, che è importante e che va comunque sviluppata, in quanto può essere un veicolo per la promozione non soltanto dei propri prodotti, ma anche per la promozione del proprio territorio, e anche un veicolo per far conoscere non soltanto il prodotto in sé del produttore, ma anche il territorio in cui si sviluppa. E anche un po' il precursore del chilometro zero, quindi proprio vedere il prodotto che parte dal proprio campo, che viene raccolto, spesso poi questa esperienza viene proposta negli agriturismi, viene raccolto, viene coltivato, viene preparato all'interno delle cucine e viene mangiato direttamente da chi l'ha preso. Quindi si vive proprio appieno questa esperienza. È importante sottolineare che negli anni 2000 c'è stato questo boom degli agriturismi anche grazie a un aiuto economico importante, che proveniva dal contesto europeo, che poi si è insomma radicato nelle varie regioni, che permetteva e incentivava questa tipologia di attività. Bisogna, come diceva anche Serena, l'attività agricola deve essere sicuramente maggiore rispetto all'attività di agriturismo, ma è importante sottolineare che le persone che usufruiranno poi, per esempio, del pernottamento o che decideranno comunque di venire nella nostra struttura, devono avere dei servizi ad hoc creati e si aspettano delle esperienze enogastronomiche di un certo tipo. Quindi è importante sottolineare anche che chi vuole aprire un agriturismo deve anche capire chi è l'utente finale, cioè chi è chi verrà a usufruire di questo servizio. In questo caso molto probabilmente ci rivolgeremo a delle persone interessate ad un turismo coinvolto nella regione dove si svolge l'attività, che vuole non soltanto conoscere il territorio ma anche tutte le peculiarità enogastronomiche, e che tutto questo deve essere organizzato in maniera pertinente proprio per far sì che questa attività turistica si svolga in pieno.
Se posso, do un paio di consigli dal punto di vista giuridico a chi ci ascolterà e magari è un imprenditore agricolo e agrituristico. Lo scorso anno c'è stata una sentenza importante della Corte di Cassazione che ci ha detto che le attività di catering svolte all'esterno della struttura agrituristica non possono considerarsi attività agrituristiche. Quindi, nel caso in cui ci sia un reddito che risulta da queste attività di catering svolte all'esterno dell'agriturismo, quel reddito non potrà essere considerato reddito agricolo, ma sarà un reddito di natura commerciale e tassato in quanto tale. Quindi questo è importante da considerare, non tante volte magari per compiacere appunto chi l'acquirente o comunque il cliente si va incontro un po' alle richieste, però attenzione, consideriamo la diversa natura dell'attività. Infatti, mi ricollego a quello che abbiamo detto anche prima, ci deve essere sempre questa connessione importante con sia il prodotto dell'azienda, ma anche l'azienda stessa, quindi la struttura e le risorse dell'azienda. Oltre a questo, secondo e ultimo consiglio, attenzione agli allergeni, perché molto spesso l'imprenditore agricolo che ha un agriturismo si dimentica che anche lui deve rispettare la normativa, e questa è una normativa molto importante, perché ci possono essere ripercussioni molto forti. Lo scorso anno, se non erro lo scorso anno, comunque qualche anno fa, questo il caso riguardava un ristoratore, una cameriera che non aveva preso sotto gamba questa cosa degli allergeni, non comunicando in maniera ottimale questa allergia in cucina, è stata condannata per omicidio colposo di un bambino che è deceduto dopo la somministrazione dell'allergeno. Quindi è importante comunicargli nel menù, o comunque scrivere chiaramente che gli allergeni o comunque le sostanze che possono provocare intolleranze possono essere richieste informazioni su queste sostanze al personale di sala, o comunque magari si può presentare un registro all'ingresso del ristorante, scrivere su un bel tabellone, deve essere comunque facilmente accessibile e visibile dal consumatore. Quindi attenzione, perché questa è una materia molto importante, tante volte presa sotto gamba.
Sì, esatto, e non si può fare solo se vieni Alessandro Borghese di 4 ristoranti, ma va fatto sempre. Quindi appunto non è solo un discorso di non avere più i coltelli attaccati o i messo piuttosto lì di legno, però appunto ci sono delle ripercussioni molto, molto importanti. E se appunto un imprenditore volesse organizzare ad esempio dei corsi di cucina, sia magari con del personale interno che esterno, com'è che un po' si deve regolare? Perché ovviamente questa è diventata una parte sempre più importante dell'offerta turistica.
Certamente, sicuramente è un'attività importante anche perché i clienti o comunque gli avventori hanno voglia di testare, di provare, insomma, di mettersi alla prova con questi corsi di cucina. Nel caso di specie il corso di cucina può essere considerata un'attività ricreativa, quindi un'attività agrituristica a pieno titolo. L'importante è che venga sempre rispettato il criterio della connessione con l'attività agricola principale. Che cosa vuol dire? Che ad esempio questo corso di cucina deve essere svolto all'interno della struttura agrituristica e che debbono essere utilizzati prevalentemente i prodotti propri dell'azienda o comunque di aziende limitrofe. È importante comunque che queste attività vengano svolte al fine di valorizzare il patrimonio rurale ed enogastronomico. Faccio un esempio sciocco. Potrebbe non rientrare nel novero delle attività agrituristiche un corso di cucina fatto in un'azienda agrituristica di campagna sulla preparazione dei macaron, facciamo un esempio, perché magari diciamo se la materia prima è tutta del territorio potremmo magari farcela un po' rientrare, però se la materia prima magari viene presa da fuori e comunque il prodotto non ha alcun collegamento con il territorio, attenzione che quel reddito che si ottiene da questo corso di cucina potrebbe, nel caso di un accertamento, essere considerato reddito di natura commerciale e non agricolo. Questo cosa vuol dire? Che si possono comunque organizzare corsi di cucina anche nel caso di mancata connessione con il territorio o con l'azienda, però devono essere fatti a titolo gratuito, diciamo, o comunque devono essere riservati agli ospiti della struttura. Ad ogni modo è sempre consigliabile consultare la legge regionale di riferimento e la regione di riferimento in cui si trova l'agriturismo e oltretutto è opportuno consultare le ASL locali in maniera tale da confermare oppure no l'eventuale corretta predisposizione dei locali, perché ovviamente i locali in cui si effettuano questi corsi devono avere determinati requisiti. Riguardo al ricorso a soggetti esterni, questo di regola è consentito esclusivamente diciamo per attività e servizi complementari, così dice la norma. Nel caso di specie, se l'agriturismo svolge in maniera principale attività agricole, come abbiamo detto prima, e somministrazione alimenti e bevande, e in maniera complementare corsi di cucina, si può fare ricorso a soggetti esterni.
Diciamo che questa pratica poi è molto simile a quello che succede nelle visite aziendali, cioè quando si fa proprio la fase di degustazione. Infatti, come sottolineavo anche precedentemente, l'agriturismo diciamo che è un veicolo per l'azienda agricola per promuovere i propri prodotti ed è per questo che non è neanche da considerare come attività principale, non soltanto dal punto di vista normativo ma anche per la sua funzionalità. E per quanto riguarda sia il corso di cucina che le degustazioni, è molto importante sapere organizzare in maniera appropriata la degustazione, non soltanto, come diceva giustamente Serena, nell'utilizzo di spazi appropriati, di luoghi preposti per realizzarla, ma allo stesso tempo anche formulare un vero e proprio percorso turistico che permetta comunque all'utente di comprendere poi la natura di quel prodotto, il perché viene fatto, cioè quindi diciamo non deve essere una cosa improvvisata, come molte cose bisogna che siano ben studiate e che seguano un percorso logico e che permettano poi quella che è la funzione finale, cioè quella della promozione del territorio. Come diceva Serena, non possiamo fare un corso di cucina facendo i macaron perché poi si andrebbe poi a non realizzare quello che è la funzione finale del percorso. Per esempio nel caso delle degustazioni è molto importante anche spiegare come devono essere fatte, anche per dare un proprio veicolo di conoscenza al consumatore, non soltanto quindi somministrare il prodotto e dire buono o no, ma spiegare il perché è stato realizzato, qual è stato il percorso dall'inizio alla fine di realizzazione di quel determinato prodotto. E questo può essere un modo non soltanto per promuovere quella che è la peculiarità del territorio, ma anche per promuovere il proprio lavoro e la passione. E quindi è fondamentale comunque fare questa... realizzare queste attività anche con una visione di promozione turistica e anche un po' di vendita, diciamo, ma sempre tenendo presente che il consumatore deve essere informato, quindi il fruitore deve conoscere, alla fine deve sapere cosa compra. E secondo me in questo caso l'agriturismo aiuta moltissimo l'imprenditore agricolo a fare questa cosa, anche perché, come dicevo prima, si ha l'opportunità di capire anche e di visitare proprio il luogo da dove proviene il prodotto che poi si andrà ad acquistare o si andrà a degustare.
Sì, e parlando invece, lasciando un attimo alle spalle il discorso degli agriturismi, tutti questi consigli comunque valgono anche per chi gestisce una struttura che appunto non viene definita un agriturismo, e quindi appunto comunque vale il consiglio di rivolgersi all'ASL, alla regione di competenza, eccetera, eccetera.
Sì, per quanto riguarda la salubrità e comunque l'igiene e tutti questi concetti, è sempre opportuno rifarsi all'ASL locale, che molto spesso attivano anche dei servizi di consulenza, quindi diciamo c'è questo rapporto molto collaborativo tra le ASL e i professionisti. Io consiglio sempre di rivolgersi all'ASL, perché a volte magari per una leggerezza, definiamola leggerezza, del professionista si può incorrere in sanzioni. Ovviamente nel caso di ristoratori non si applica il concetto della prevalenza, quindi il ristoratore sarà libero di organizzare il corso di cucina che meglio preferisce e il ricorso a soggetti esterni sarà libero, non sarà vincolato in alcun modo e potrà organizzare il corso di cucina che meglio preferisce. Però ovviamente la salubrità e l'igiene prima di tutto.
Esatto, e infatti appunto riguardo al discorso igiene, che ovviamente quest'anno l'ha fatta da padrona, quali sono, se appunto ci sono delle certificazioni che è necessario ottenere quando appunto si è un imprenditore sia in un agriturismo che appunto in un altro tipo di struttura? Si sente spesso parlare di HACCP eccetera eccetera, ma effettivamente poi cos'è che serve, perché ovviamente la burocrazia qua in Italia è molto sempre complessa.
Sì, la burocrazia è la nostra croce e delizia, e per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, allora tutti gli operatori del settore alimentare, esclusi gli operatori della produzione primaria, quindi gli agricoltori, debbono applicare i principi del sistema HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point. Il personale deve essere adeguatamente formato in materia, vengono offerti corsi di formazioni dalla regione, da enti accreditati alla regione, dalla Confartigianato, insomma, vari enti. E bisogna, è importante attivare un sistema di analisi dei rischi e di definizione dei punti critici. Questo ovviamente verrà opportunamente spiegato durante i corsi di formazione, è opportuno comunque nominare sempre un responsabile della sicurezza, e anche opportuno essere guidati dalle ASL territoriali, perché come al solito a volte magari per voler fare le cose un po' più velocemente, per fare un po' più da sé, non si è guidati da chi è competente in materia, da chi poi verrà a effettuare il controllo. Quindi è opportuno avere un contatto diretto, collaborare, essere collaborativi e seguire le indicazioni che vengono fornite. Per quanto riguarda la somministrazione di pasti e bevande, la somministrazione di alimenti, questa attività è sottoposta alla disciplina igienica che è prevista dalla legge 283 del 1962. E questa normativa ci dice quali sono le norme che bisogna seguire nel caso di somministrazione gli alimenti. Un consiglio che mi sento di dare è: fate attenzione alla conservazione degli alimenti. Molte sentenze, molte case hanno sempre avuto ad oggetto la cattiva conservazione degli alimenti. In questo caso, nel caso in cui ci sia una cattiva conservazione, che può essere dovuta a promiscuità degli alimenti o comunque alimenti disposti alla rinfusa senza etichettatura, per i quali non è possibile risalire che l'alimento sia tracciato, insomma, non è possibile seguire tutto il percorso che l'alimento ha fatto da quando è nato alla nostra cucina, sono previste delle sanzioni molto salate, perché è previsto l'arresto fino a un anno e l'ammenda da all'incirca 300 euro a 30.000 euro, se non sbaglio. Quindi bisogna stare molto attenti alla conservazione degli alimenti, ma diciamo anche a tutti, i locali devono essere puliti, non devono essere presenti muffe, non devono essere presenti parassiti, insomma. È importante assicurarsi che vengano rispettati tutti i principi del sistema HACCP. E ovviamente io consiglio sempre di rifarsi alle ASL locali per tutte le informazioni di dettaglio.
Sì, Federica, qualche consiglio per finire appunto dal punto di vista pratico per l'organizzazione di queste attività come le degustazioni o i corsi, soprattutto adesso col discorso Covid che purtroppo ci accompagnerà per un altro po'. Quindi appunto se ci sono magari delle basi fondamentali da tenere in considerazione.
In primo luogo sicuramente mantenere il distanziamento e finché non inizia diciamo la degustazione portare la mascherina e sanificare bene gli ambienti, quindi anche la scelta dell'ambiente in cui avverrà la degustazione ora più che mai è fondamentale e serve anche per dare sicurezza all'ospite che verrà poi nella nostra struttura, perché di questo poi si è molto parlato anche nella cronaca poi nazionale. Quindi è molto importante in primo luogo fare questo ad oggi. Per una degustazione, per un'organizzazione diciamo della degustazione, sicuramente la persona che poi si presenterà deve avere ovviamente la conoscenza dei prodotti, se possibile conoscere anche una lingua al di fuori dell'italiano, perché può anche succedere che arrivino delle persone che non conoscono la nostra lingua. E soprattutto creare una degustazione coinvolgente, cioè non trovarsi la persona che fa lo spiegone e gli altri che ascoltano. È molto importante creare una degustazione attiva, chiedendo quindi l'opinione alla persona su cosa ne pensa, se per esempio facciamo una degustazione di vino, fare dei test per vedere quali sono, non so, ad esempio gli aromi che possono scoprire da soli. Da qui poi si possono creare moltissime cose, c'è chi fa per esempio le degustazioni alla cieca, quindi una degustazione totalmente blind, dove viene chiesto all'utente di riconoscere il prodotto. E quindi sicuramente una cosa che permetta di creare un'esperienza coinvolgente, proprio per evitare che non sia diciamo un po' a profilo accademico, e come ad esempio, non so, dire questo prodotto nella tradizione locale può essere accostato con questo biscotto e fare l'esperienza. E questo piace molto, proprio perché chi poi fruisce di questa tipologia di turismo vuole questo, quindi vuole proprio assaporare, toccare con mano quella che è la realtà enogastronomica del territorio.
Sì, infatti secondo me stesso ci si dimentica che questa deve essere un'esperienza piacevole, cioè non è un momento di studio, però capisco che magari appunto le persone che poi se ne occupano hanno studiato tanto e hanno tanta voglia di mostrare, no, tutto quello che hanno imparato, e questo spesso si traduce in una degustazione o comunque un'esperienza abbastanza noiosa, invece spesso bisogna un po' semplificare e, come hai detto tu, cercare di rendere tutto più coinvolgente, più piacevole e meno appunto una lezione all'università o quasi, insomma. Grazie mille ancora di essere state qui. Dove possiamo trovarvi online?
Ci trovate su Instagram e su Facebook. La nostra pagina si chiama Mangialo, in cui lo è scritto come legge in inglese. E niente, siamo disponibili, insomma, per qualsiasi richiesta, collaborazione, e grazie di nuovo a te, Giorgia,
grazie
per averci
davvero
avuto.
Grazie per aver ascoltato questo episodio. Se il podcast ti piace, lascia una recensione su iTunes, è il modo migliore per dargli visibilità. E se hai suggerimenti, richieste e domande, contattami tramite il mio sito web giorgiamartinucci.com.